Il Radio Giornale.
Anche medici ed infermieri in formazione a sostegno del sistema sanitario ticinese, più di 150 gli studenti già impegnati, anche se il medico cantonale rassicura, ancora sotto controllo la situazione negli ospedali. E a causa del coronavirus non si vola più, a terra gran parte della flotta aerea mondiale, per le compagnie ulteriori costi e problemi per parcheggiare gli aerei inutilizzati. Mascherine a prezzi esorbitanti, disinfettante scaduto, ma anche estorsioni online crescono, pure in Svizzera i tentativi di frode legati al Covid-19. La risposta grigionese alla pandemia, dalle rivendicazioni del Moesano alle misure del cantone a sostegno dell'economia. Se ne parlerà a Modem. Ieri in Ticino è stato superato il record di decessi dovuti al coronavirus, 12 le persone che hanno perso la vita, ma secondo il medico cantonale Giorgio Merlani la situazione negli ospedali è ancora sotto controllo. Sollecitato durante la conferenza stampa di ieri a Bellinzona, dopo l'incontro tra il Consiglio di Stato e Ignazio Cassis, il medico cantonale è parso piuttosto ottimista. Sentiamolo.
Negli ultimi giorni abbiamo visto che il numero di intubati cresce con una media circa di 5 nuovi casi al giorno, quindi dovremmo poter ancora tenere sotto controllo per una serie di giorni questi casi. Nel frattempo i pazienti vengono anche trasferiti di nuovo in reparto e poi dimessi. Quello che farà la differenza sicuramente è l'andamento della curva e la velocità dell'aumento dei casi. Ci sono ancora margini di manovra, c'è ancora anche la possibilità del sostegno da parte di altri cantoni. È anche fondamentale capire che posti di terapia intensiva vengono assegnati in base anche alla prognosi del paziente. Ci sono dei casi in cui offrire la terapia intensiva non è la soluzione, a prescindere dal fatto se il posto c'è o non c'è, e quindi sarà anche molto importante fare delle riflessioni sotto questo profilo della prognosi del paziente e della qualità di vita che si può avere dopo un soggiorno in terapia intensiva.
Il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani. E intanto allievi, infermieri, soccorritori, medici, pensionati, tutti stanno contribuendo al buon funzionamento del sistema sanitario ticinese, chiamato a farsi carico di un impegno straordinario. A inizio mese l'ente ospedaliero cantonale aveva lanciato un appello raccolto da centinaia di persone con esperienza in ambito sanitario. Più di 130 le assunzioni. Francesca Calcagno.
Infermieri specializzati in cure generali, operatori sociosanitari e medici. Il sistema ospedaliero ticinese può contare su un grande sostegno.
Sono arrivate soprattutto candidature di medici, moltissime da parte degli studenti di medicina, questo ci ha fatto particolarmente piacere.
Mattia Lepori è vice capo area medica all'ente ospedaliero cantonale.
Sono veramente ammirato di quello che il personale dell'ente ospedaliero e anche le persone che sono venute dall'esterno a darci una mano riesce a fare in questo situazione assolutamente straordinaria.
Da metà mese nelle strutture pubbliche e private lavorano anche circa 150 studenti della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, a cui si aggiungeranno una sessantina di allievi della SUPSI. Il direttore è Paolo Barro.
Quando arrivano a questo terzo anno, davvero hanno una concezione dell'ambito delle cure che è davvero reale, e quindi questi ragazzi possono davvero essere di sostegno a un problema come questo. Vero è che si sono ritrovati, diciamo, a dover scombussolare la propria vita, ma lo hanno fatto con uno spirito di senso della collettività incredibile.
E poi ci sono i pensionati, una ventina, impegnati in lavori non a rischio, ancora Mattia Lepori.
Bisogni per quanto riguarda la logistica, la coordinazione delle attività, ecco, tutte queste mansioni nelle quali le competenze di chi conosce il sistema sanitario, anche se non a diretto contatto con i pazienti, può dare il suo contributo.
Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta due giorni fa ha lanciato un nuovo appello. Chi ha esperienza in ambito sanitario e non è ancora al fronte può mettersi a disposizione.
E ieri a Bellinzona era presente il consigliere federale Ignazio Cassis, che ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese, ma anche rappresentanti del governo grigionese. Sul tavolo anche la questione del Moesano, che rivendica l'applicazione delle misure prese per il Ticino. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
I colloqui con i membri dei governi del Canton Ticino e i Grigioni sono proseguiti per due ore al termine dell'incontro con il consigliere federale Ignazio Cassis.
Diciamo, ho detto che il Consiglio federale in questa gestione della crisi è e resterà flessibile, quindi di fare le loro riflessioni interne e di chiederci di entrare in contatto con noi per trovare insieme delle soluzioni.
Su quanto scaturito dalla discussione tra i due cantoni, nessun consigliere di Stato ha parlato. Se l'esecutivo grigionese si è orientato a seguire la linea tracciata dal Ticino, il consigliere federale Ignazio Cassis ha così risposto.
Ed è la ragione per cui sono qui, per capirsi meglio con il Ticino cosa significherebbe, perché naturalmente ci sono anche delle conseguenze poi sulla durata delle misure, sull'ampiezza delle misure, e quindi adesso ne stanno discutendo tra i due cantoni.
Al centro della discussione il Moisano.
Stanno riflettendo a come muoversi su questa disparità di organizzativa tra il Moisano e il Ticino, pur appartenendo a una stessa regione economica.
Le risposte alle tante domande aperte dovrebbero giungere oggi.
La crisi del coronavirus costringe a terra gran parte della flotta aerea mondiale. EasyJet ha annunciato ieri di aver messo a terra tutti i suoi aerei, e anche Swiss sta pagando un prezzo pesante. Il crollo della domanda e le restrizioni sui voli internazionali hanno portato la compagnia elvetica a cancellare il 90% circa del programma di volo. Non è ancora un grounding, ma intanto ci sono decine e decine di giganti dell'aria per i quali bisogna trovare un parcheggio. Un problema questo solo apparentemente banale, come ci spiega Gianluca Olgiati.
I jet come mummie, migliaia di aerei in tutto il mondo costretti a terra, impacchettati per preservarli dalle intemperie. Questo è il quadro descritto in un recente articolo sulla stampa internazionale, che ricordava come i grandi cimiteri o parcheggi per aeroplani negli Stati Uniti, ad esempio, comincino ad avere i posti contati. Nessun problema di parcheggio invece per Swiss, malgrado la compagnia assicuri ormai solo 5 voli a corto raggio e un collegamento verso New York. Gli Airbus per i voli internazionali sono fermi agli aeroporti di Zurigo e Ginevra, mentre per 17 velivoli a medio e corto raggio si è trovata un'intesa per posteggiarli nel vicino scalo militare di Dübendorf, spiega la portavoce di Swiss Mike Furrot. Ma cosa significa parcheggiare questi giganti dell'aria, fatti per volare, non per stare a terra? L'obiettivo è mantenerli in uno stato che permetta di riattivarli in tempi brevi. Concretamente, spiega Mike Fulrot, tutte le parti sensibili e le aperture vengono ricoperte e sigillate, ad esempio i motori, in modo da ridurre al minimo gli effetti delle intemperie, ma anche evitare che vi si annidino degli animali. Una manovra di parcheggio che richiede così un paio di giorni di preparazione, ai quali si aggiungono test e lavori di manutenzione regolari. Impossibile dire per quanto ancora rimarrà inchiodata a terra la flotta di Swiss, ma più il tempo passa, più il problema principale rischia di non essere il parcheggio, quanto la sopravvivenza stessa della compagnia, che per buona parte del personale ha già fatto richiesta di lavoro ridotto.
E anche in Svizzera la pandemia non ferma i truffatori, che al contrario approfittano dei timori, della paura della popolazione per guadagnare. Si moltiplicano infatti i casi di truffe legate alle mascherine o alla disinfezione, ma non solo, come rivela l'Istituto di lotta contro la criminalità economica di Neuchâtel. I dettagli con Paola Latorre.
Mascherine e disinfettanti a prezzi esorbitanti, tanto che i siti di piccoli annunci hanno dovuto prendere provvedimenti.
Inizialmente on a voulu limiter les prix.
All'inizio, ha spiegato Irina Moncilli, specialista antifrode di Anibis.ch, si è cercato di limitare i prezzi. Non era però possibile verificare la provenienza dei prodotti, alcuni erano rubati oppure non erano autorizzati alla vendita, e per proteggere gli utilizzatori hanno deciso di bloccare questi annunci. Riguardano principalmente mascherine e disinfettanti anche le segnalazioni giunte all'Istituto di lotta contro la criminalità economica, che giovedì scorso ha attivato una piattaforma www.coronafraud.ch per le segnalazioni anonime. Il professore Luca Brunoni.
Prezzi esagerati, merce che poi non viene mai spedita, materiale scaduto, e la cosa triste che abbiamo riscontrato nelle testimonianze è che ci sono alcune persone che fanno parte della cosiddetta popolazione a rischio che dicono: ecco, preferisco proteggermi, sono anche disposto a pagarlo, ma mi rendo conto che ho subito una truffa.
I truffatori fanno infatti leva sulla paura, sul nostro istinto di sopravvivenza. Capita anche che con la scusa di disinfettare un'abitazione rubino oggetti di valore, oppure che si offrano di fare la spesa ma poi scappano con i soldi. E ci sono ovviamente le truffe online.
Truffe che esistevano già ma che adesso troviamo con scuse legate al corona. Ad esempio degli sms o delle email che promettono dei sostegni o degli aiuti finanziari alle imprese, o che promettono diritti a contributi del governo, del cantone, però poi per ottenere questi contributi bisogna trasmettere da di informazioni e insomma è una grande fregatura.
Manovre di phishing che possono avvenire anche al telefono. Rilevanti inoltre i tentativi di richieste di donazioni.
La pagina estera con i timidi segnali di speranza che arrivano dall'Italia, dove le statistiche indicano un netto calo dei casi di nuovi contagi, soprattutto in Lombardia. Troppo presto però per allentare le misure di contenimento messe in atto dal governo, che per voce del suo ministro della Salute preannuncia una loro estensione almeno fino a dopo Pasqua. Sentiamo.
Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è 75.528. con un incremento rispetto a ieri di 1.648 pazienti. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.590, è il numero più alto di guarigioni da quando è iniziata l'emergenza e è iniziata la diffusione del virus nel nostro paese.
Il volto più disteso, mentre illustra i numeri dell'emergenza coronavirus in Italia, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli abbozza a mezzo sorriso. I contagi non si arrestano, ma il numero delle nuove infezioni registrate in un giorno solo si è dimezzato rispetto a domenica. Da giorni la curva dell'epidemia non schizza più in verticale, sembra essersi addolcita. Troppo presto per parlare di inversione di tendenza, ma c'è un importante indicatore che fa ben sperare il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.
Il numero di coloro che hanno bisogno di essere ricoverati nelle terapie intensive non è più così marcatamente alto.
Un rallentamento che riguarda anche e soprattutto la Lombardia, in particolare le province più colpite come Milano, Brescia e soprattutto Bergamo, dove, racconta Locatelli, l'andirivieni delle ambulanze dirette al pronto soccorso si è drasticamente ridotto. Merito delle severe misure restrittive della mobilità e delle attività produttive adottate dal governo italiano, che il ministro della Sanità Roberto Speranza ha fatto sapere resteranno in vigore almeno fino a Pasqua.
Era un contributo di Anna Valenti. La Grecia ora. La Grecia ha perso uno dei suoi simboli, uno dei personaggi che ne hanno scritto la storia recente. Ieri si è spento ad Atene all'età di 97 anni Manolis Glezos, celeberrimo combattente antinazista trasformatosi poi in un infaticabile parlamentare. Ce lo ricorda Piero Gravec.
Fu lui a salire sull'Acropoli ad Atene nel 1941, diciottenne, per andare a strappare la bandiera nazista, la croce uncinata, che troneggiava sulla capitale greca all'inizio dell'occupazione tedesca, uno sgarbo impensabile nei confronti del Terzo Reich. Manolis Glesos era un'autentica leggenda vivente per il suo paese, autore di un gesto rimasto ben impresso nella mente e nell'orgoglio dei greci. Ieri si è spento in un ospedale di Atene in seguito a un'insufficienza cardiaca 10 giorni dopo il suo ricovero. Il premier conservatore Kyriakos Mitsotakis gli ha subito reso omaggio indicandolo come il rappresentante di una generazione che non si è sottomessa. Indimenticabile anche per l'attuale ambasciatore tedesco in Grecia. Glesos non abbandonò mai il suo spirito combattivo, militò nel Partito Comunista, poi con i socialisti del PASOK, infine per un breve periodo con Syriza, anche al Parlamento Europeo. Un anno e mezzo fa il combattente 97enne partecipò al processo contro il partito neonazista Alba Dorata, al fianco di Magda Fissa, madre del rapper ucciso da un militante del partito. A tenere lui in vita, diceva Glesos, c'era il ricordo dei compagni morti durante le battaglie condotte assieme.